Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete dall'altra parte, ci avete aspettato anche oggi per aprire insieme il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia. Stiamo studiando, vi ricordo, la prima lettera di Giovanni, siamo arrivati al secondo capitolo dove abbiamo letto dell'importanza dell'amore. Rileggiamo i versetti dal 7 all'11, capitolo 2. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Nei versetti 12 sino al 14 si rivolge invece ai figli, intendendo tutti i credenti, ai padri, intendendo i maturi nella fede, ai giovani, intendendo i meno maturi, ma saldi nella fede. Rileggiamo anche questi versetti prima di continuare. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ora passiamo a considerare il fatto che i figlioli non devono amare il mondo. Questa è una sezione che molti separerebbero da ciò che c'è prima, ma io sento che fa parte di ciò di cui Giovanni stava parlando. Giovanni ci stava raccontando di come noi, figlioli di Dio, possiamo sapere che siamo suoi figli. Lui ha detto che il modo per saperlo viene dal fatto che lo amiamo e rispettiamo i suoi comandamenti. Più tardi Giovanni dirà che i suoi comandamenti non sono pesanti. Non stiamo qui parlando dei 10 comandamenti, ma dei comandamenti che il Signore Gesù diede, in quanto siamo stati portati nel luogo santissimo, in una relazione molto personale con il Signore Gesù Cristo. Qualcuno ha fatto questa divisione che mi piace. L'Epistola ai Romani si occupa di come uscire dalla casa della schiavitù. La lettera agli Efesini è come entriamo nella casa del banchetto. Ebrei è come ci avviciniamo al trono della grazia. Ma la prima lettera di Giovanni è come ci avviciniamo alla divina presenza. Il modo in cui possiamo avere la prova, non solo per chi ci sta attorno, ma anche per noi stessi, che siamo veri figli di Dio, è con la nostra obbedienza a Lui e il nostro desiderio di piacergli in tutto ciò che facciamo. Io penso che ci siano alcune persone che più o meno stringendo i denti dicono «Sì, ubbidirò a Lui». Ma il loro motivo non è amore, e l'amore dovrebbe essere motivo per l'ubbidienza a Lui. Il Signore Gesù disse «L'abbiamo visto più volte, se vi amate, osserverete i miei comandamenti». Giovanni 14, versetto 15. Amico, amica, quando obbedisci ai comandamenti di Cristo perché lo ami, molti dei problemi di famiglia si risolveranno e un gran numero di insicurezze nella tua vita spariranno. Se qualcuno offre un corso da seguire per vivere la vita cristiana, la gente arriva correndo. Molta gente ama appoggiarsi a qualcosa anche se è un bastone rotto che non li sosterrà. Il cristianesimo è basato su una relazione d'amore. La salvezza è un affare d'amore. Giovanni ce ne parlerà maggiormente più avanti quando dice «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo». Prima Giovanni 4, versetto 19. Il versetto 15 dice «Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui». Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Di che mondo sta parlando Giovanni? Non intende il mondo della creazione, cioè il sistema, l'ordine trovato nella creazione fisica. In primavera i fiori sbocciano, sugli alberi crescono foglie. In autunno le foglie iniziano a dipingersi di tanti bei colori, come il giallo, l'oro, il rosso. Poi le foglie cadono e l'inverno viene presto. Non è questo il mondo che noi siamo chiamati a non amare. Questo è il mondo che Dio ha creato per la nostra gioia. Non è bellissima la nostra terra? Giovanni non sta parlando del mondo fisico dove crescono le belle rose e gli alti alberi. Le meravigliose montagne, le cascate, i torrenti non sono ciò che noi dobbiamo odiare. Piuttosto, queste cose sono ciò che possiamo ammirare e apprezzare. E neppure il mondo di cui Giovanni parla è l'umanità o il genere umano. Ci viene detto che Dio ha tanto amato il mondo. Quale mondo? Il mondo delle persone, degli esseri umani. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Giovanni 3, versetto 16. Allora, che mondo intende Giovanni? La parola greca per mondo qui è cosmos. Significa il sistema del mondo, il sistema organizzato guidato da Satana, che lascia fuori Dio ed è in opposizione a Lui. Ciò che noi dobbiamo odiare oggi è questa cosa nel mondo che è organizzata contro Dio. Credimi, c'è un sistema mondiale che opera oggi ed è satanico. Giovanni lo menziona nel suo Vangelo, dove il Signore Gesù dice: «Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me». Giovanni 14, versetto 30. Il principe di questo mondo, il principe di questo sistema mondiale, che è incluso nella civilizzazione nella quale siamo tu ed io oggi. Il sistema mondiale appartiene a Satana. Egli offrì i regni di questo mondo al Signore Gesù, e io non credo che escludesse l'Italia o qualche altra nazione quando fece questa offerta. Appartiene tutto a Lui, e noi non dobbiamo amare questo mondo. Leggiamo in Giovanni 16, versetto 11, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ancora il Signore Gesù si sta riferendo al sistema satanico che è in questo mondo oggi. In Efesini 1, versetto 4, quando Paolo parla della creazione del mondo, sta parlando della creazione materiale, ma quando veniamo ad Efesini 2, versetto 2, dice: «Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo». Cos'è l'andazzo di questo mondo? Questo è un mondo pieno di rabbia, ambizione egoista, con piaceri carnali, con tradimento, menzogna, pericolo. È questo il mondo in cui viviamo, e Giovanni dice che non dobbiamo amare il mondo. Noi stiamo vivendo in un mondo senza Dio, che è in ribellione contro Dio. La nostra cultura, civilizzazione contemporanea, è anti-Dio, e il figlio di Dio non deve amarlo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Molti di noi devono muoversi nel mondo degli affari, molti di noi devono muoversi anche nell'ambito sociale, ma non dobbiamo farne parte. Dobbiamo riconoscere che saremo obbedienti a un mondo o all'altro. O ubbidirai al sistema mondiale e vivrai in esso e vi troverai piacere, o ubbidirai a Dio. Ascolta Paolo, in Galati 6, versetto 14. In effetti Paolo sta dicendo: «C'è tra di me e quel sistema mondiale satanico una croce. Tutti e due mi stanno contendendo, e come figlio di Dio sono obbediente a Lui e mi glorio nella croce di Cristo». Puoi stare certo che il mondo oggi non si gloria nella croce di Cristo. Pietro parla anche di: «Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo», come scritto nella seconda lettera di Pietro, a capitolo 2, versetto 20, «noi viviamo in un mondo che è corrotto e inquinato». Sentiamo così tanto sull'inquinamento dell'aria, dell'acqua, ma per quanto riguarda le menti che sono inquinate dalla pornografia e dal linguaggio volgare, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Puoi correre con i seguaci del diavolo per tutta la settimana e poi correre con i seguaci del Signore la domenica, ma è ovvio che l'amore del Padre non è in te. In Romani 7 l'apostolo Paolo descrive la propria lotta come cristiano. Egli infatti dice: «Ho scoperto che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Ho trovato che non c'è nessun potere nella nuova natura. Non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ciò che la nuova natura vuole fare viene fermato dalla vecchia natura. La vecchia natura si tira indietro e non vuole fare quella cosa». Quindi c'è un vero conflitto nel cuore dei cristiani, fino a che saranno in questo mondo con quella vecchia natura. Perché la vecchia natura si rivolge al mondo nel quale viviamo. È inserita nel programma di questo mondo. Cosa c'è in questo mondo? Leggiamo il versetto 16 di Prima Giovanni, capitolo 2. «Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo». Giovanni elenca le tre cose che sono nel mondo. Queste non sono solo le tentazioni che affrontiamo noi, sono anche le tentazioni con le quali Satana si presentò ad Eva. Queste le troviamo in Genesi 3, al versetto 6, e poi Satana si presentò anche al Signore Gesù Cristo nel testo di Matteo 4, nei primi 11 versetti. Vediamole nel dettaglio. La concupiscenza della carne. Eva vide che l'albero era buono da mangiare. Se tu avessi avuto fame era un buon posto per mangiare. Le scritture condannano l'ingordigia e molti altri peccati della carne, cioè della nostra natura umana. Così tante cose tentano la nostra carne. C'è una grande enfasi sul sesso oggi, sia nella Chiesa che al di fuori della Chiesa. Tutto questo riguarda la carne. Satana ha portato questa stessa tentazione al Signore Gesù, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore avvicinatosi gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Matteo 4, versetti 2 e 3. Il Signore Gesù avrebbe potuto farlo. La differenza tra il Signore Gesù Cristo e me è che se io potessi tramutare pietra in pane, penso che lo farei, ma lui non lo fece. Era messo alla prova nello stesso punto in cui io e te veniamo messi alla prova oggi, i desideri della carne. Noi veniamo messi alla prova e non c'è alcun peccato nell'essere provati. Il peccato è nel cedere alla tentazione. Questo stesso principio si applica al sesso o ad ogni altro campo dei desideri della carne. La concupiscenza degli occhi. Eva vide che l'albero era bello ai suoi occhi. Ricorda anche che Satana mostrò al Signore Gesù Cristo tutti i regni del mondo. Lasciami dire che sono molto attraenti, sono nelle mani di Satana. C'è una filosofia atea che oggi sta cercando di assumere controllo sul mondo. Verrà un giorno nel quale l'Anticristo risorgerà. Egli regnerà in questo mondo per Satana. Il mondo nel quale noi viviamo è attraente, con tutte le sue vetrine, tutta la sua gloria umana. Terzo aspetto, la superbia della vita. Eva vide che l'albero era da desiderare per rendere una persona saggia. Molte persone amano vantarsi delle loro famiglie, si vantano del fatto che provengono da una famiglia molto vecchia e del fatto di appartenere a una certa razza. Questa è la superbia della vita. È ciò che ci fa sentire superiori a qualcun altro. La si trova anche nella religione. Incontro credenti che pensano di essere super santi. Un uomo mi disse: «Approvo di cuore il vostro programma di studi biblici via radio. Io so che molte persone lo ascoltano, ne hanno bisogno». Ma disse molto francamente: «Io non lo ascolto, non mi serve». Sentiva di non averne bisogno, di essere arrivato. Era un credente molto maturo. Ovviamente, quando parlava così, dimostrava di essere molto immaturo. Satana portò il Signore Gesù al pinnacolo del Tempio e disse: «Gettati giù. Molte persone ti vedranno e dimostrerai la tua superiorità». Era probabilmente un periodo di festa, molte persone lo avrebbero visto, ma il Signore Gesù non fece mai miracoli per dimostrare la sua superiorità. Questi sono i tre richiami che il mondo fa a me e a te, ancora oggi. Ma quando lo stomaco diventa lo scopo della nostra vita, quando cerchiamo di far diventare la bellezza lo scopo, o anche quando cerchiamo di fare ciò che è religioso, il nostro scopo ci porta alla visione distorta del mondo. Queste cose sono del mondo. Ci viene detto che non dobbiamo amare queste cose, perché Dio non le ama. Egli intende distruggere questo sistema mondiale un giorno. Qual è il nostro nemico? Il mondo, la carne, il diavolo. Questa è la stessa tentazione con la quale Satana affrontò Eva e il Signore Gesù. Egli non ha cambiato la sua tattica. Egli porta questa stessa tentazione a te e a me, e noi ci caschiamo. Ora Giovanni ci dà un motivo per non amare questo mondo. Versetto 17 di Prima Giovanni, capitolo 2. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ci sono persone che amano visitare posti storici, pensando alle persone famose che li hanno abitati. Pensiamo ai castelli dove sono vissuti i re d'Italia, oppure grandi famiglie come gli Sforza, a Milano, i Medici in Toscana. Cos'è rimasto di tutto quello splendore? Vai e guarda tutto ciò. Il mondo passa. Quante storie sulla superbia della vita, dei desideri della carne. Anche la concupiscenza degli occhi, quanto sono belli certi giardini, magnifiche certe cattedrali per le quali si sono scomodati architetti famosi del tempo. C'è una gloria in tutto ciò, ma è già passata. Se ci guardiamo indietro, ci piacerebbe rivivere certe situazioni per affrontarle in modo diverso, ma il mondo passa. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Perché non ti adoperi in qualche cosa che sia permanente, qualche cosa che abbia stabilità, qualche cosa che durerà per l'eternità? Passiamo ora ai versetti 18 e 19, sempre di questo capitolo 2. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora, Giovanni ritorna al suo argomento principale, ossia la distinzione tra vero e falso per mezzo di prove. Alle prove morali e sociali di cui ha parlato prima, ora aggiunge quella dottrinale. Prima traccia una chiara distinzione tra gli eretici e i veri cristiani, poi definisce la natura, gli effetti dell'eresia e infine illustra come proteggersi contro l'eresia. Nei due versetti che abbiamo letto comincia a definirsi la distinzione tra veri cristiani e eretici. La parola tradotta ragazzi qui è leggermente diversa dalla parola tradotta figlioli, indietro al versetto 12. Lì è un termine affettuoso e implica tutti coloro che sono nati nella famiglia di Dio, i piccoli figli di Dio. Questi figlioli indicano il primo grado di esperienza spirituale, che abbiamo visto nei versetti 12 sino al 14. I padri sono in cima, poi i giovani e infine i piccoli. Qui Giovanni sta parlando di nuovo dei piccoli. I bambini non sono ancora cresciuti. Essi passano attraverso questo mondo ed è probabile che abbiano inciampato in una delle tre cose che Giovanni ha menzionato prima. È l'ultima ora. Stiamo vivendo da molto tempo nell'ultimo giorno, qui sulla terra. Questo è il tempo della chiamata di Dio. Tu puoi dire in qualunque momento in questo periodo, ora è il tempo giusto, oggi se vuoi sentire la sua voce. Perché tanta urgenza per ciò che riguarda la salvezza? Perché vedi, amico, amica, potresti non essere qui domani. Domani potresti non sentirmi più predicare alla radio, potrebbe essere che non saremo più qui domani. Quindi è importante che io predichi la parola ed è importante che tu ascolti la parola. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Molti anticristi erano già apparsi ai tempi di Giovanni, ma verrà l'anticristo. Cosa intendiamo con anticristo? Io penso che questa parola sia stata compresa male e come risultato non è ben compresa la persona che verrà. La parola anticristo è composta da due parti, il titolo Cristo e il prefisso anti. È importante vedere che anti ha due significati. Può voler intendere contro, se sono anti qualche cosa, significa che sono contrario a qualche cosa. Anti può anche voler dire invece di, un'imitazione di, quindi può essere un sostituto. La domanda che sorge quindi è: l'anticristo sarà un falso Cristo o un nemico di Cristo? Su quale aspetto mettono enfasi le scritture? Ci sono vari riferimenti all'anticristo in Prima Giovanni, ma le uniche cose che possiamo trarre da questo versetto è che ci sarà l'anticristo e che ci furono già parecchi anticristi al tempo di Giovanni. Qual era la cosa che identificava un anticristo? Egli era uno che rinnegava la deità di Cristo. Questa era la prima definizione di un anticristo che ci viene data in Prima Giovanni, come vedremo quando arriveremo al versetto 22. Questa è l'enfasi in Prima Giovanni. Ma ti ricorderai che il Signore Gesù disse: molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Così è scritto in Matteo 24, al versetto 5. Questo è l'anticristo che dice di essere Cristo. Bene, ci fermiamo qua proprio su questo tema abbastanza complesso. Non c'è più tempo per oggi, ma domani avremo ancora un bel tempo a disposizione per approfondire questo concetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.